Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Benvenuti a questo evento di Biennale Tecnologia sulla tecnica in Platone, un evento in un anno dedicato ai principi. Torniamo, ci avviamo verso la fine di questo ricchissimo programma e torniamo ai principi, al principio, alla nascita del pensiero politico, del pensiero filosofico, scusate, cosiddetto occidentale. Torniamo a Platone e lo facciamo l'onore e il piacere di introdurvi Matteo Nucci. Matteo Nucci è romanziere, saggista, anzi direi sperimentatore di uno stile a metà spesso fra la narrativa e il saggio. Il suo ultimo romanzo, Sono difficili le cose belle, per Harper Collins, ma testi molto noti come Le lacrime degli eroi, L'abisso di Eros, Achille Odisseo, pubblicato da Einaudi, sono esattamente dei tentativi, dal mio punto di vista, molto ben riusciti di tenere insieme la dimensione narrativa con la riflessione teorica e con i fondamenti della nostra cultura, della cultura classica. Si è preso una bella patata bollente, cioè quella di ragionare con noi oggi della questione della tecnica in Platone, cioè di come all'inizio, agli albori della riflessione filosofica, il pensiero greco si sia confrontato con la questione della tecne, appunto, parola greca su cui sicuramente Nucci ci intratterrà, cioè sull'idea della trasformazione, della produzione, della trasformazione dell'uomo, della natura da parte dell'uomo. Per introdurlo, mi sono portato qualche talismano, tutti quanti abbiamo i nostri talismani, un testo che secondo me è fondamentale per comprendere il modo ambiguo, ambivalente con cui i greci interpretavano la questione, affrontavano la questione della tecnica. Un testo tragico, famosissimo, è l'Antigone di Sofocle, il testo forse letterario più commentato in assoluto della storia della letteratura. Questo Platone lo conosceva sicuramente, pur essendo stato messo per la prima volta in scena prima che nascesse Platone, presumibilmente intorno al 442 a.C., ad Atene, ma è un testo che Platone sicuramente conosceva. Il giovane Platone si è formato, no, in parte sui testi dei grandi tragici, pur essendo considerato un antitragico, ma so che Nucci ha una teoria un po' diversa, un'idea un po' diversa su Platone. Nel primo stasimo dell'Antigone, il coro, la città, elogia i prodigi della tecnica. Molti sono i prodigi, ma nulla è più prodigioso dell'uomo, e elenca Sofocle tutta una serie di prodigi legati agli artefatti umani, un po' come già nella tradizione, come già nel Prometeo incatenato di Eschilo, però lo fa a un certo punto arrivando a un monito, perché dice che l'uomo è scopritore, mirabile, di ingegnose risorse, ma ora al bene, ora al male si incammina. Cioè in Sofocle c'è già molto presente l'idea che la tecnica non è neutra, che gli artefatti umani possono essere prodigiosi, che l'ingegno umano può essere prodigioso, ma si può incamminare tanto verso il bene quanto verso il male. Può essere usata la tecnica tanto per il bene quanto per il male. Non tolgo altro tempo a Matteo, al quale lascio la parola e che ringrazio davvero di essere qui con noi oggi.
Grazie, grazie a voi per avermi invitato. Vi dico subito, non è piaggeria, sono colpitissimo da questa organizzazione e quindi vorrei fare i complimenti agli organizzatori, ai creatori, a tutti i volontari, perché boh, mi sembra di stare in Europa, è una cosa incredibile, veramente. Grazie, quindi veramente grazie. Poi, dopodiché, sono anche, insomma, mi ha preoccupato il fatto che non ci siano tante persone, forse è perché l'aula è grande, ma non mi preoccupa per me, mi preoccupa perché sono molto più agitato, perché dice Socrate nel Simposio di Platone che quando c'è una platea che è enorme, indistinta, uno, vabbè, va, non vede nessuno. Ora che vedo un po' di persone. Qua ci saranno tutti i platonisti. Lui prima dice: quella è una platonista. Quella. Ho detto: Dio mio, io mi ero preparato. Mi aveva detto: c'è un pubblico così, no, non sono tutti esperti. Invece adesso, quindi, non so più come fare, perché mi ero preparato una cosa più narrativa, la farò lo stesso, poi dopo voi mi fate le bucce con le domande e magari cercherò di essere... Però ecco, adesso sì, sono tale, tutta l'organizzazione, gli interessi puntuali mi agitano. Vabbè, però farò del mio meglio per raccontarvi quello che credo. Arrivate in tanti, così mi passa la digitazione. No, io cercherò di raccontarvi, di sfatare quello che è un po' il luogo comune che si ha quando si guarda, si pensa, si ragiona al rapporto di Platone con le tecniche. Perché diciamo pure che generalmente si ha l'idea che Platone abbia un atteggiamento così, un po' di superiorità rispetto alle tecniche. Colpevole sicuramente è una certa lettura della Repubblica di Platone. Ora io ve la dico in breve, tanto la conoscerete tutti benissimo, la Repubblica, dialogo straordinario, in gran parte paradigmatico dell'opera di Platone e letterariamente fenomenale, un cerchio che si chiude per ragionare sulla giustizia e la felicità. Beh, sapete che la tesi centrale, un dialogo ricchissimo, pieno di stimoli da tutti i punti di vista, però la tesi centrale della Repubblica è quella che mette assieme, paragona la struttura dell'anima alla struttura dello Stato. L'anima è tripartita, secondo la visione di Platone di quegli anni, ovvero si è divisa in tre parti, una parte razionale, una parte animosa, la parte qui che abbiamo, diciamo, nei polmoni, la dignità, l'orgoglio, il coraggio, e la parte più cosiddetta appetitiva, quindi quella dei desideri invece legati a, diciamo, al sesso, alla tavola, i desideri più bassi. Secondo Platone gli esseri umani si dividono sostanzialmente in tre, cioè ci sono quelli in cui prevale la parte razionale, quelli in cui prevale la parte animosa e quelli in cui prevale quella appetitiva. E saprete anche che la grande proposta politica, filosofica, ma più politica della Repubblica, sta nel creare uno Stato che è diviso in tre classi. La classe, diciamo, dei governanti, ovvero sia dei filosofi, coloro i quali sono fatti in maniera tale che in loro prevale la parte razionale, la classe dei guardiani, degli ausiliari, dei difensori dello Stato, che sono quelli in cui prevale l'elemento animoso, così noi lo traduciamo, il thumos, questa parte così potente, importantissima per Platone, e poi la classe degli artigiani, dei contadini, di quelli che usano le tecniche sostanzialmente, ecco, che sono quelli però in cui prevale la parte bassa dell'animo. Quindi noi abbiamo questa impressione che Platone stia in qualche modo svalutando i tecnici, ecco, siano l'ultima ruota del carro, quelli che vanno dominati. Così si ha, almeno spesso si ragiona superficialmente, visto che superficialmente la Repubblica è anche molto criticata per tantissime ragioni, ma tanto per dirne una. Un giorno ero con una importante femminista in un dibattito e è venuto fuori Platone e ha detto: figuriamoci se in Platone c'è qualcosa. Platone, nella Repubblica il governante è maschio o femmina in maniera assolutamente indistinta, quindi voglio dire, certo che Platone non è un protofemminista, però se c'è un'opera in cui all'uomo, al maschile e al femminile è dato pari diritti e pari doveri è la Repubblica. Ma insomma, vabbè, lasciamo perdere queste questioni che insomma non ci interessano tanto oggi. Quello che ci interessa è che viene svalutato un aspetto in realtà molto più profondo e molto più interessante che appare nella Repubblica di Platone, che è il culmine di un ragionamento di Platone sulle tecniche. Perché non è vero che c'è questo disprezzo delle cosiddette professioni banausi, che quelle in cui si usano le mani, e quindi Platone sarebbe contro Anassagora, che avrebbe invece esaltato l'uso delle mani e la capacità di avere a che fare con le tecniche degli esseri umani, l'avrebbe esaltata filosoficamente in maniera molto chiara. Io non credo affatto che stiano così le cose. E vediamo come in realtà si possono ricostruire. Il testo da cui penso sia necessario partire è un altro dialogo, precedente, molto precedente alla Repubblica, ma altrettanto importante, ricco e bello letterariamente. Insisto su questo punto, se tra di voi c'è chi non è un platonista, come diceva prima, spero che ci sia qualcuno e magari ancora non si è avvicinato alle opere di Platone, dico, le opere di Platone sono anche letterariamente fulminanti, cioè sono di una bellezza incredibile. Ecco, io vi spingo a leggerle, in particolare al dialogo di cui voglio parlarvi adesso, in apertura, insomma, per iniziare il percorso su Platone, il rapporto fra Platone e le tecniche, ovvero sia il Protagora. Il Protagora è un dialogo bellissimo, complicato, difficile, e questo lo dico perché di nuovo credo che non ci sia nessuno di voi che segue questa moda del fatto che la filosofia debba diventare facile. La filosofia è difficile e è bella anche proprio per questo. La filosofia ha a che fare con i misteri della vita, la vita è difficile, la filosofia è difficile, questi manuali che la rendono facile non vanno da nessuna parte. La filosofia non è facile, le cose della vita non sono facili, noi siamo dominati da quest'idea della velocità e la facilità, no, sono fantasmi. Le cose difficili possono essere rese un po' più semplici, più chiare, ma facili non diventano. Ecco. Quindi, insomma, io cercherò di renderlo un po' più semplice, più chiaro tutto il percorso del Protagora, anche perché lo farò molto velocemente per ragioni che, insomma, capite bene. Però, ecco, resta sempre nelle nostre, deve restare sempre nelle nostre menti quel proverbio bellissimo greco che io poi ho rubato per farne il titolo di un mio libro, ovvero sia, sono difficili le cose belle. Non tutte le cose difficili sono belle, ma le cose belle sono difficili. E quindi affrontiamo il Protagora. Il Protagora è un dialogo, ma appunto, vi dicevo, un dialogo di quelli giovanili, insomma, uno di quelli con cui si conclude la cosiddetta, il cosiddetto periodo della giovinezza di Platone. Dialogo appunto molto complesso sia letterariamente che filosoficamente, in cui Socrate si scontra con Protagora, il grande sofista della prima generazione di sofisti, il sofista famoso per il suo relativismo, l'uomo è misura di tutte le cose, ecco. Grande retore, insegnante di retorica e appassionato di democrazia, grande sostenitore della democrazia ateniese, pupillo di Pericle. Protagora insegnava a rendere forte il discorso debole, ecco, insomma, per capirci. Protagora quindi è un po' uno di quelli che Platone considera, Socrate e poi Platone, il Socrate di Platone considera suoi nemici, perché insomma si punta alla verità, non alla persuasione di qualunque tipo di argomento, ma alla persuasione della verità. Questo penso che sia a tutti noto, diciamo. Ma insomma, che racconta questo dialogo? Il dialogo si apre con una scena bellissima, perché arriva questo giovane, bussa alla porta di Socrate all'alba, è pieno di agitato, è pieno di desideri, e Socrate gli dice che c'è arrivato Protagora in città, voglio andare a conoscerlo, questo Ippocrate c'ha i soldi, è di buona famiglia, quindi può pagare le lezioni di Protagora e vuole imparare l'arte retorica evidentemente di Protagora, vuole diventare capace nei discorsi, vuole diventare un buon persuasore. Socrate ovviamente lo calma, lo tranquillizza e inizia a dirgli: ma che cosa vuoi imparare da Protagora? Cosa cerchi da Protagora? Se te vai da uno scultore, vai da Fidia, cosa ti insegna la scultura? Se vai da Protagora, cosa ti insegna? Qual è la sapienza di Protagora? qual è il contenuto della sua, del suo insegnamento. E lui dice, l'arte della persuasione, della retorica, sì, ma di quali discorsi, di cosa si occupano i discorsi di Protagora? Ippocrate non ci capisce niente, evidentemente, da tutti i punti di vista. Socrate dice, lo tranquillizza, gli dice, andiamo a capire da lui di cosa si tratta, perché siccome tu vuoi imparare qualcosa qualcosa che entrerà dentro la tua anima e che quindi faticherà a uscirne, è molto importante sapere che cosa insegna questo Protagora e a cosa mira l'insegnamento di Protagora. Quindi, insomma, se ti metti dentro la tua anima degli insegnamenti, devi stare molto attento. E quindi Socrate e Protagora vanno a casa di Callia, la casa di Callia, un ricco che amante dei sofisti, che ospitava spesso i sofisti a Atene, e questo Callia apre le porte di una situazione di nuovo letterariamente bellissima, cinematografica. Se voi lo leggete, quelle pagine lì, leggete quelle pagine, vi trovate di fronte a una sceneggiatura, perché ci sono varie... Entro nei particolari, vi spingo a leggerle quelle pagine. Ci sono vari sofisti che vengono presentati già nel loro apparire per i loro contenuti, per i contenuti dei loro insegnamenti. Ecco, c'è Prodico, tanto per farvi un esempio, che è un sofista che era attento alla correttezza delle parole, distingueva ogni parola, ciascuna da quella simile. È in una stanza dove non si riesce a capire che parole dica. Insomma, tutta una rappresentazione ironica, ma bellissima. Ma insomma, adesso questo, perché io poi mi lascio prendere, come avete capito, adoro lo scrittore Platone, quindi mi infervoro su questo. Ma arriva Protagora, che è preso in giro subito, perché dietro c'è uno stuolo di persone che gli vanno appresso, e quando Protagora arriva alla fine del suo giro deve voltarsi, questi non sanno come fare in modo a voltarsi però a restare dietro di lui. Insomma, vabbè, è tutta bellissima presentazione cinematografica letteraria. Cosa importa? Importa che Socrate inizia a martellare Protagora sul suo insegnamento, inizia a fargli domande molto così puntuali su qual è l'oggetto della sua arte, della sua tecne. E Protagora, ve la faccio breve, ma insomma, risponde infine che l'arte che lui insegna, la sua tecnica... Quando dico arte, dico anche tecnica, perché tecne viene tradotto sia con tecnica che con arte, e magari dopo ragioniamo sul motivo, ma diciamo che è chiaro che siamo agli albori delle tecniche nel loro rendersi autonome, ma quando quindi noi diciamo arte e tecnica, parliamo di una competenza che ha a che fare con un campo di indagine preciso, con oggetti precisi su cui lavorano strumenti altrettanto precisi. Quindi la possiamo definire un'arte, una competenza, una tecnica, forse è meglio dire semplicemente tecne, come dicevano i greci. La tecne che Protagora insegna, dice, è la tecne politiche, la tecnica politica. E Socrate gli risponde, ma buon per te, io credo però che non sia insegnabile questa tecne. Lo vedo nell'assemblea dei cittadini ateniesi, dove per le questioni di vera e propria tecnica si chiamano gli esperti, i tecnici, per costruire una trireme, per costruire una casa, si chiama l'architetto, si chiama chi disegna la nave. Per la politica vengono interpellati tutti quanti, quindi è qualcosa che evidentemente non ha un campo preciso che va insegnato e che di cui alcuni possono rispondere e altri no. Se tutti possono dare il loro voto, dai più esperti in qualcosa, i meno esperti in un'altra, nell'assemblea di Atene. E poi, sostiene Socrate, anche i grandi politici non hanno insegnato mai la loro arte ai loro figli. Guarda Pericle, che ha due figli che non hanno imparato niente. Qui è l'inizio di un dialogo rocambolesco, complesso, ve l'ho detto. Però quello che ci interessa adesso a noi è la grande risposta di Protagora, perché Protagora dà una risposta, di nuovo, ve la suggerisco, ma veramente mitica, una risposta mitica, non come diremmo noi, ma perché è una risposta che viene data attraverso il racconto, la creazione di un mito. Fatemi bere, perché io sono un grande bevitore anche di acqua. Dunque, il mito di Protagora è un mito che gli studiosi si sono affannati a cercare di capire se è effettivamente protagoreo o è una creazione di Platone. Io non credo che ci si possa tanto affannare nelle discussioni. Platone è quello scrittore capace di creare discorsi per i suoi personaggi che raccontano perfettamente le tesi dei personaggi storici, e dentro quei discorsi però Platone inserisce una serie di errori che sono, insomma, hanno lo scopo, il fine chiaro di indurre il lettore a spostarsi sulle tesi platoniche. Questo è molto importante dirlo subito, come diciamo paradigma ermeneutico nel confrontarsi con questi discorsi. Discorsi che raccontano il personaggio, ma in cui Platone inserisce errori per spostare, diciamo, l'attenzione del lettore su tesi che sono quelle che lui vuole poi sostenere. E vediamo però questo bellissimo discorso che Platone crea per Protagora. Protagora dice che agli albori dei tempi, quando insomma ancora le specie animali, tra cui l'uomo, non erano uscite sulla terra, a vivere sulla terra, diciamo, gli dèi decisero di distribuire le capacità, le capacità di vivere, le qualità alle specie, in maniera tale che tutte avessero la possibilità di sopravvivere. Diedero questo incarico a due titani famosissimi, uno Prometeo, l'altro Epimeteo. Voi sapete probabilmente che Prometeo e Epimeteo sono nomi significativi, perché Metis in greco vuol dire intelligenza, una particolare forma di intelligenza su cui non mi soffermo, poi se c'è tempo ne parliamo. Prometis è il titano che ha un'intelligenza preventiva, vede prima, ok? Epimeteo ha invece un'intelligenza che arriva dopo. Epimeteo, se posso permettermi, è lo sfigato dei due fratelli, è quello lento, è quello che è sempre tartassato e che vi anticipo subito, perché detesto la suspense, quello che io adoro Epimeteo, ma vi dirò bene poi perché. E secondo me, nella mia delirante amore di Platone, per Platone, penso che pure Platone amasse Epimeteo. Magari sarà una fesseria, però mi piace pensarla così. Lo vedremo. Comunque sia, Prometeo e Epimeteo devono distribuire queste dynamis, queste capacità, queste qualità agli esseri animati, che sono gli animali tutti. E Epimeteo fa il suo compito piuttosto bene, perché alcuni animali molto aggressivi li rende però lenti, in maniera tale che a loro sfuggano quelle prede a cui invece dà la velocità. Altri animali che sono particolarmente forti da un certo punto di vista, dà meno resistenza agli agenti atmosferici di altri animali, alcuni li fa troppo grossi, altri li fa piccoli, insomma trova un equilibrio tra tutte le specie degli animali a cui dà le rispettive capacità. Poi arriva il turno dell'essere dotato di logos, ovvero sia l'uomo. L'uomo è, rispetto a tutti gli altri animali di cui fa parte, quello che ha la parola, il logos. È la parola e poi il pensiero. Parola e pensiero vanno insieme, come sappiamo tutti, quindi insomma all'essere che è dotato di logos Epimeteo non sa più che dare, perché ha finito le capacità, ha esaurito le capacità che doveva distribuire. E qui Protagora dice: non era molto capace, non era molto sapiente questo Epimeteo, ha fatto male i conti. E allora che succede? Arriva il fratello, che invece è il grande, sempre amato titano, che è meglio di tutti, che fa? Che ruba, come sappiamo, il fuoco agli dèi, e oltre al fuoco ruba la tecnica. E le dà fuoco e tecnica agli esseri umani. Il fuoco è necessario alle tecniche, quindi Prometeo dà agli esseri umani la capacità di sviluppare le tecniche e quindi avere a che fare con tutto il resto del mondo animale. Però c'è un però: gli esseri umani continuano a litigarsi, non si mettono insieme, restano soli, sono litigiosi, e quindi con queste tecniche, con questo fuoco ci fanno poco. Soccombono, sono destinati a scomparire, a esaurirsi, perché gli animali comunque sono più forti degli esseri umani. Allora interviene Zeus, perché gli esseri umani non si estinguano. Zeus dà loro due qualità, che sono in greco eidos e dike, ovvero sia pudore, rispetto e giustizia, ovvero sia qualità con cui gli esseri umani possano trovare il modo di unirsi e collaborare, e che sono le qualità fondamentali alla tecnica somma, cioè la tecnica politica, con cui gli esseri umani possano creare gruppi, organizzarsi e fronteggiare il resto del mondo animale. Bene, questa è la spiegazione sostanziale con cui Protagora si difende dalla spiegazione mitica, dalle accuse di Socrate, dalle provocazioni, meglio dire, di Socrate. È evidente dunque che la tecne politiche, queste qualità, è di tutti, perché Zeus ha detto chiaramente che il pudore, la giustizia devono essere distribuite fra tutti gli esseri umani, mentre le tecniche singole vanno solo a ciascuno e non ad altri. Bene, queste vanno a tutti, tutti possiedono la capacità, l'arte politica, tutti possono mettere bocca nelle questioni politiche. È la grande, grande discorso, diciamo, che sostiene le ragioni della democrazia ateniese. Socrate risponde un po' interdetto lì per lì a questo discorso così bello e così perfetto, a cui Protagora aggiunge una serie di corollari su cui adesso io non sto a soffermarmi, ma insomma Socrate è un po' qui come sempre l'ispettore Colombo. L'ispettore Colombo è un genio, io adoro Colombo, perché è stato creato quando non si facevano le serie ma si facevano gli sceneggiati, e io la parola serie la odio, mi piace lo sceneggiato. Si facevano gli sceneggiati, no? Da persone serissime che hanno creato Colombo come Socrate. Colombo è identico a Socrate. Nel Protagora è proprio creato sulla base di tutti i caratteri socratici, no? La moglie. Vabbè, comunque, qui è proprio come Colombo dice: sì, c'hai ragione, però c'è una piccola cosa, c'è un piccolo particolare, no? E lì inizia la devastante critica di Socrate, che però porta su altre strade che noi adesso abbandoniamo. Se volete leggere questo dialogo, vi complesso, ma vi divertirete anche molto, e sono cose che servono a tutti noi nella nostra quotidianità, peraltro. Ma noi non le seguiamo. Platone chiaramente fa sì che Socrate confuti le tesi protagoree, lo umilia quasi, però in realtà di sottofondo c'è un grande rispetto. In ogni modo, lascio stare tutto questo. Platone lascia aperta la soluzione dei problemi, come fa sempre in questi dialoghi giovanili. L'intento di Platone è che sia il lettore a trovare la sua strada e la sua risposta. E quindi noi, ognuno di noi, quando se lo legge, troverà la sua. Io adesso vi dirò, insomma, cercherò di percorrere la strada che più o meno penso si possa percorrere per risolvere il problema che viene posto con queste tesi così, metamorfosi ambigue e contrapposte che vi ho appena mostrato nel Protagora. E quindi esco dal dialogo e faccio un breve percorso, perché il tempo è tiranno, un breve percorso su, tra tutti i dialoghi giovanili, dialoghi platonici dei giovanili e quelli della maturità, che culmina nella grande sistemazione della Repubblica. Non faccio riferimento a dialoghi particolari e vi racconto la storia così come credo che possa essere ricostruita, e vi indico come approfondimento un libro che, grazie al cielo, Massimo ha portato, che è un libro bellissimo, che è comparso, con cui gli studi di Platone sono cambiati profondamente, risale a 51 anni fa, l'ha scritto un professore di Torino, che allora era un fenomeno, e che si chiama Giuseppe Cambiano, penso che lo conosciate, il libro si intitola Platone e le tecniche, è un bellissimo libro. 51 anni fa, Cambiano non aveva neanche 30 anni quando l'ha scritto, immaginatevi, ma è veramente importante comunque, grande tradizione torinese, degli studi filosofici torinesi, insomma è un bellissimo libro. E credo che sostanzialmente il percorso che brevemente io vi faccio segua in gran parte le sue intuizioni. Allora, partiamo da Socrate, maestro che Platone considera il suo maestro perdente, diciamo, perché condannato a morte, quindi perdente, perché se no riusciva a non farsi condannare a morte. Socrate che fa? Socrate, lo sapete tutti, appunto gira davanti ai banchi, passa la sua giornata tra i banchi dei tecnici, degli artigiani, ha a che fare con loro, e costantemente dialoga con loro e si diverte molto a chiedere loro la ragione delle loro competenze, perché quello che interessa a Socrate è la competenza, il principio della competenza, che lui trova presente nelle varie tecniche, ma non trova presente appunto nella tecnica politica. Trova che Socrate crede che a livello etico-politico la competenza, che è più necessaria ancora, la tecnica politica, manchi. Ma come risolve questo problema Socrate? Lo risolve col dialogo. Il dialogo lascia sempre aperta la possibilità che qualcuno metta in discussione l'accordo a cui si è arrivati, quindi non fissa, non dà una risposta fissa che appunto gli potrebbe consentire di sfuggire alle accuse di essere lui stesso una sorta di sofista, una sorta di corruttore dei giovani, che non crede negli dei della città, eccetera, eccetera, le ragioni per cui fu accusato e poi condannato a morte. E Platone si trova di fronte a questo grande problema e lo riprende il problema del rapporto che Socrate non riesce a risolvere tra il politico e la tecnica, lo raffina e lo riplasma e gli dà quella perfezione che poi troviamo nella Repubblica. La tecnica per Platone è un modello epistemologico perfetto. La tecnica, come già vi ho detto prima, ha un campo, no, di indagine, ha oggetti con cui si confronta e strumenti per avere a che fare con questi oggetti, e mira al meglio, a creare una situazione migliore, almeno così dovrebbe fare. E soprattutto il tecnico, il vero tecnico, segue un sapere vero, che è distinto dal quello che può essere il nemico del sapere, ovvero sia l'opinione, perché il sapere è basato sulla conoscenza delle cause, sulla capacità di dare ragione, di dire il logos, di spiegare la causa del metodo e di ciò che si fa e di quello a cui si punta, si mira. Okay? Quindi un esempio proprio di scienza. L'esempio migliore per Platone è la medicina. questi sono gli anni, scusate, perché ieri stavo a tavola con uno dei vostri, degli invitati, un americano che mi ha fatto le domande su Platone come se Platone fosse di un secolo fa. No, Platone è di 2500 anni fa, le tecniche, le scienze si erano appena rese autonome, questo deve essere chiaro. Ippocrate è appena arrivato, insomma, la medicina si è resa autonoma dalle medicine magiche proprio da pochissimo. Questo a noi penso ci sia più chiaro che agli americani. No, ci stanno non ce l'ho con gli americani, no, un po' ce l'ho, però diciamo che molti americani sono stati bravissimi studiosi di filosofia antica, per carità. Quindi, però insomma, diciamo, hanno una visione della storia che li rende anche freschi, pieni di ma a me quella freschezza poi non mi piace tanto. Comunque, vabbè, adesso non importa. Diciamo che ecco, siamo agli albori, nel momento in cui le scienze si sono appena rese autonome, le tecniche si sono appena rese autonome. La scienza tecnica che Platone preferisce è la medicina, perché è un perfetto modello di quella che secondo lui deve essere la tecne politiche, l'arte, la tecnica politica. E perché serve a Platone? Perché tutte queste tecniche invece variegate che danno ragione dei loro metodi, che sono piene di competenti, eccetera, hanno due problemi. Il primo problema gravissimo è che non si relazionano fra di loro. Ora, in una città, appunto, non è che ci possono essere tutti tecnici che producono scarpe. Cioè, qualcuno deve produrre le scarpe, a qualcun altro deve produrre qualcos'altro. Diciamo, per Platone è fondamentale che le tecniche si armonizzino, che i tecnici, ecco, voi mi direte, vabbè, viene da sé. Però, insomma, adesso io l'ho reso in un esempio abbastanza semplicistico, però avete capito che cosa voglio dire. Le tecniche devono avere dei rapporti tra di loro, e soprattutto la questione che veniva posta nell'introduzione perfetta, richiamando quei magnifici versi, è che deve essere chiaro qual è l'uso buono, lo scopo buono della tecnica. La tecnica deve essere usata dal suo punto per quel che di buono e di migliore porta agli esseri umani. Quindi ci vuole una tecnica normativa che stia sopra a tutte le altre tecniche, e questa tecnica normativa appunto deve essere la tecnica politica. E come vi dicevo, l'esempio perfetto della tecnica politica è la tecnica dei medici. Il medico si trova di fronte ai corpi, cura i corpi con i propri strumenti e li cura per riportare nei corpi la sanità. Il filosofo, il politico, che poi è il filosofo, già lo sappiamo, inutile farla tanto lunga, il filosofo politico ha a che fare con le anime e ha gli strumenti, adesso li vedremo, per avere a che fare con le anime, e questi strumenti prevedono una tecne di cui parleremo tra poco, velocissimamente, ecco, e il politico filosofo conosce il meglio dell'anima e sa ristabilire all'interno dell'anima la giustizia, il bene, ma soprattutto appunto quella che noi chiamiamo la giustizia, che è la normalità in teoria dell'anima. Quindi il paradigma della medicina è perfetto e molto presente nell'opera platonica. Ma appunto, come è possibile che il politico sappia fare questo? Beh, qui chiaramente dobbiamo rifarci alla grande teoria di cui tutti abbiamo letto, sentito qualcosa nella nostra vita, che è la famosissima teoria delle idee di Platone. E, sempre andando molto in maniera molto veloce, uno dei primi momenti in cui compare, diciamo, un'allusione alla teoria delle idee, perché poi della teoria delle idee nei dialoghi Platone parla pochissimo, come sanno tutti quelli che studiano Platone, questa teoria delle idee che t'ammazzi, perché sono tutte allusioni, sono tutti piccoli cenni, ma diccela chiara e tonda, no, è meglio così, perché siamo noi che dobbiamo sempre ricostruirla, siamo noi che dobbiamo fare i conti con queste idee. Ma insomma, uno dei primi luoghi in cui si allude alla teoria delle idee lo si fa proprio in relazione alla tecnica dell'artigiano che crea il suo prodotto, il suo manufatto, seguendo una tecne che lo spinge a guardare a un modello, a un eidos. Voi sapete che idea... Scusate, non so se siete tutti platonici o ci sono anche c'è anche qualcuno che ha dei rudimenti più manualistici. Spesso noi siamo fregati quando parliamo della teoria delle idee perché pensiamo che le idee siano le idee come le intendiamo noi. No, per Platone le idee non sono proiezioni, diciamo, sono proprio forme esistenti, forme perfette, immutabili, eterne, che sono paradigmi poi delle cose invece corrotte, finite, che cambiano in continuazione, con cui noi abbiamo a che fare. Idea e eidos. Platone usa tutti e due i termini, sia idea che eidos, ma quindi forse è meglio parlare di forme. Eidos si traduce con forme. Sia in idea che in eidos c'è la radice id, che è la radice del vedere, perché noi possiamo vederle queste idee, queste forme. Dove le vediamo, secondo Platone? Per farla proprio breve, secondo Platone queste idee sono presenti in un luogo che è al di là del cielo. Sono lì, incorruttibili, e la nostra anima, nel percorso che fa prima di incarnarsi, può vedere quelle idee e poi noi le ricordiamo durante la nostra vita. È un'immagine, è un mito, non importa. Però diciamo che le cose per Platone sono così. Noi pian piano, poi cambiano qui appunto i platonisti, poi dopo mi ammazzano, ma diciamo ci sono tanti stadi di questa teoria, ma diciamo che in sostanza uno richiama alla mente queste visioni che ha avuto l'anima prima di incarnarsi e fai conti con quella perfezione, con quei modelli perfetti. Ora, dicevo, l'artigiano ha in mente il modello della scarpa e crea le differenti scarpe, di tanti tipi di scarpe, ma ha in mente un modello unico di scarpa. Bene, il sapiente, il filosofo, ha in mente la forma della giustizia, la forma somma, l'idea del bene, e cerca appunto di creare ricreare appunto una situazione in cui il bene si possa incarnare. Diciamo, l'idea è la forma visibile, perfetta, immutabile, che è poi causa delle cose invece finite, corrotte e cangianti con cui noi abbiamo a che fare nella nostra quotidianità. Ora, la scienza che Platone chiarisce tra molte virgolette nella Repubblica, con cui il filosofo, il sapiente può avere un'idea chiara del mondo delle idee, è la cosiddetta tecne dialectiche, la tecnica dialettica, che non è più il dialogo aperto e troppo aperto di Socrate, ma è una vera e propria scienza con i suoi strumenti, con il suo metodo, che punta a chiarire i rapporti fra le idee e quindi dà la possibilità al filosofo che ha questa sapienza poi di creare una città giusta. I filosofi dunque, i re filosofi della città platonica, hanno visto le idee, conoscono questo mondo e possono appunto organizzare una città giusta. La città giusta è fondata sull'idea che la giustizia sia il fare ciascuno il proprio compito, e quindi chi è filosofo governa, chi ha la parte animosa che prevale è il guardiano, l'ausiliario, chi prevale in lui la parte invece appetitiva fa l'artigiano, il contadino, il tecnico. e tutti quanti sono armonizzati poi dall'idea che in loro prevale la cosiddetta sofrosione, la temperanza, il rispetto, diciamo, di questa organizzazione, una sorta di esaltazione del consenso. Possiamo discuterne, ma quello che è alla base di questo ragionamento è che debba prevalere il talento. Ciascuno ha il suo talento e appunto e la sua attitudine, e quindi ciascuno lavorerà all'interno della città seguendo il proprio talento, quindi andando contro sia il censo che la famiglia di origine. Bene, vabbè, vi ho fatto brevemente, come avete visto, per farlo brevemente ho faticato una cifra, come si dice a Roma, e anche perché l'idea dei platonisti mi perseguita. Però adesso forse in questo quadro che ho fatto, con cui poi concludo, perché se non ci abbiamo neanche un attimo, credo che sia chiara la presenza degli elementi che importano a Platone nel mito che Platone ha creato per Protagora, perché tanti di questi elementi erano già presenti lì, con gli errori di Protagora che devono portare a questa visione. Qual è quell'errore che già vi anticipavo, che secondo me è chiaro in Protagora e che ci spinge a rivalutare la splendida figura di Epimeteo? Beh, perché dico splendida la figura di Epimeteo? Perché Epimeteo è sempre, guardate, questo è bello, è sempre rimproverato, perché soprattutto perché è quel titano che viene avvertito di non accettare i doni degli dèi e invece li accetta, grazie al cielo, perché accetta il dono che, secondo Esiodo, no? Sto parlando di Esiodo, un mondo dominato da uomini maschi che lavorano tutta la loro vita, finalmente arriva la donna che porta tutti i mali, i dissidi, i disastri che effettivamente porta l'amore, ma meno male che c'è l'amore, diciamo, se no sai che noia lavorare tutto il giorno solo maschi la terra dalla mattina alla sera. Invece arriva questa donna che porta la vita. È grazie a Epimeteo che in quel mito noi abbiamo la donna. Viene sempre letto quel mito come se Epimeteo porta la rovina del maschio. No, porta la ricchezza, e la ricchezza della vita è l'amore. Scusate se la metto così, ma se vogliamo poi ne discutiamo e lo dico un po' meglio, però insomma, per dirla brevemente. Io adoro appunto Epimeteo perché ha portato l'amore, l'eros agli esseri umani, e secondo me lo amava anche Platone, perché Platone è un grande erotico, in Platone l'eros è fondamentale, e tutte quelle idee che noi abbiamo dell'amore platonico, che è un amore disincarnato, sono fesserie che nascono con i cristiani, con Marsilio Ficino, con una interpretazione dell'amore disincarnato completamente assente in Platone. Per Platone, se l'amore c'è, si fa. Cioè, non è che non si fa, ecco, deve essere chiaro. Quindi Platone amava, credo, io sono convinto, amava Epimeteo. Infatti su Epimeteo allude, non ve lo leggo perché non ci abbiamo tempo, alla fine del dialogo, dando secondo me fintamente ragione a Protagora. Epimeteo che ha fatto? Non è vero che Epimeteo non ha dato qualcosa agli uomini, e se no perché ci avevano già il logos gli uomini? Quello è il punto debole del mito di Protagora. A un certo punto arrivano questi esseri umani che hanno il logos, ma chi gliel'ha dato il logos? Qual è la grandezza dell'essere umano? Senza il logos non c'è la tecnica, senza il logos le mani, che ci fa Anassagora con queste mani? Le mani servono perché c'è il logos, perché c'è il pensiero, c'è la parola, c'è la capacità di usarle, la sapienza. È il logos che tutti gli esseri umani possiedono, che li distingue dagli animali, che rende appunto gli esseri umani capaci poi di sviluppare la loro sapienza al grado massimo e di poter essere filosofi e poter governare la città secondo Platone. Ora, tutti questi discorsi ci sembrano perduti se ne parlassimo con i politici di oggi, ci direbbero, va bene, sono fesserie appunto di 2500 anni fa, non ho dubbi, perché insomma diciamo che trovare un'idea di competenza, scienza, persuasione al vero in un tempo dominato dalla demagogia e della persuasione qualunque essa sia, priva di qualunque tipo di competenza, insomma è chiaramente molto difficile, ecco, fare i conti con tutto questo. Però anche su questo credo che c'è una risposta, che è una risposta da Platone, perché Platone ci dice che i filosofi veri sono quelli che amano la sapienza, come dice l'etimologia della parola, filosofia, filein, amare, avere cura, tendere verso la sofia. E i filosofi veri quindi sono non solo quelli che si occupano di questa materia teoricamente astratta, ma tutti quelli che vogliono conoscere, che vogliono migliorare, che vogliono arrivare a un risultato vero per quanto è possibile agli esseri umani. E Platone ci dice che filosofi possono essere solo alcuni fra gli esseri umani, perché la sapienza assoluta, il vero, appartiene al divino. Gli dei solo conoscono e posseggono la verità e quindi non la possono cercare, non la possono amare, ce l'hanno. Quello è un mondo che non appartiene all'umano. All'umano appartengono due sfere: la sfera dell'ignorante, che dunque crede di conoscere e quindi non ama la conoscenza, non è spinto a conoscere perché crede già di conoscere e invece è ignorante, e invece la dimensione di quelli che sanno di non conoscere e quindi amano la conoscenza, amano la sapienza e puntano incessantemente a raggiungerla. È chiaro da che parte stiano le figure con cui abbiamo a che fare. Grazie mille.
Ringrazio Matteo Nucci anche per la sintesi, per la capacità di sintesi su una questione che potrebbe richiedere, no, anni, ad alcuni richiesto anni di studio. Non abbiamo una decina di minuti per discutere insieme, quindi aprirei subito il dibattito. Immagino che alcuni di noi, di voi, possiamo essere un pochino, come dire, sopraffatti, no, dal tema che abbiamo ascoltato, ma penso che quello che fanno i classici, no, su questo credo che siamo d'accordo, non è tanto dare risposte per l'oggi, visto che hanno vissuto centinaia di anni fa, ma porre delle questioni, no? E quindi quello che faremo oggi è porre. Rompo il ghiaccio rapidamente, visto che sono qui, a partire proprio dal mito di Protagora. Il mito di Protagora è considerato uno dei manifesti, no, del pensiero democratico classico. In fondo, in qualche modo, la mia domanda è se possiamo recuperarlo, se ci dice qualcosa ancora sulla democrazia. Non, ripeto, non per attualizzare cose inattualizzabili, ma per ragionare insieme anche di tecnica, della questione politica. Perché in fondo il mito di Protagora cosa ci dice? Che tutti possiamo prendere parola sulle grandi questioni politiche da un lato, mentre in fondo per Platone ciò non è possibile, solo chi è sapiente può prendere parola sulle questioni politiche. Oggi diremmo tecnocrazia, ovviamente ci hai spiegato molto bene che non è questo quello a cui pensa Platone. Però in fondo, in qualche modo, no, la questione si ripone oggi, dopo centinaia di anni in cui a comandare era solo una parte. Oggi, almeno in via di principio, a prendere parte sulle questioni siamo tutti, anche a partire dal fatto che non esiste, che le verità politiche in fondo non esistono, ma esistono posizioni politiche, no? Siamo abituati a pensare che ai problemi politici esistano soluzioni di destra e soluzioni di sinistra. Scendiamo in qualche modo, no, un po' sull'attualità, a partire dal grande problema che è posto nel Protagora di Platone.
Beh, discuterne con te, che sei un esperto, mi fa, insomma, diciamo che qui bisogna sempre ricordarsi che Atene, democrazia diretta, e noi viviamo invece tempi immorabili di democrazia indiretta, quindi noi diamo il voto a persone che magari potrebbero saperne qualcosa, magari, diciamo. questo poi io che sono di un disincantato ormai drammatico, non so proprio che dire. Rispetto a un certo tipo, visto che abbiamo vissuto questi tempi devastanti dell'uno vale uno, eccetera, eccetera, su tutto, no? Che voi sapete investigare meglio di me, ma che hanno portato anche a dei risultati eclatanti, non solo a livello politico, ma proprio a livello generale, no? La questione vaccini, che chiunque sa qualsiasi cosa mette bocca su qualsiasi tecnea, appunto, vabbè. Non lo so, appunto, come si possa parlare, non sai niente, parli di vaccini. Vabbè, comunque sia. Io sono molto, cioè non so che dirti, nel senso che spesso partecipo a discussioni in cui si dice per votare bisogna fare un esame, bisogna fargli fare l'esame a chi vota, no? E che sono delle discussioni proprio classiche, terra terra. Beh, in cui te dice, qual è l'esame? Che esame fai? Che crocette metti? Quali sono le risposte? Diciamo che forse un esame si potrebbe fare. Conoscere la legge elettorale. Cioè, se uno sa almeno come funziona il suo voto, non sarebbe male, no? Poiché le leggi elettorali, per conoscerle, ormai ci vuole una laurea, non so proprio più dare una, non so proprio dirti nulla. Se non dire appunto che il mito di Protagora è bellissimo, dà tanti spunti e ognuno può trovare la sua strada. No, ma veramente.
Quindi grazie innanzitutto, ma a parte il discorso dei politici che non sanno, non sono competenti, insomma, è un argomento un po' facile. In realtà una sorta di educazione civica al funzionamento della democrazia sarebbe opportuna un po' per tutti, anche perché se la nostra è una democrazia rappresentativa, c'è una sovranità che appartiene al popolo in forma di voto. Ma a parte questo, volevo invece qualche considerazione sul fatto che Karl Popper inserisce nella Società aperta ai suoi nemici la struttura politica di Platone, appunto, nemici della società aperta, perché poi alla fine, al di là di chi governa, io ritengo che sia molto più importante la struttura che ha uno Stato, che consenta, come forse Platone fa poi nelle leggi, no? È la struttura che deve garantire la prosecuzione di uno Stato giusto, piuttosto che i politici o i governanti che si alternano. Quindi qualche considerazione su questo, grazie.
La prima parte della sua domanda, sono completamente d'accordo, educazione civica, io vivo gran parte della mia tempo a Roma e ti rendi conto che il Protagora è fondamentale, il Protagora si chiude con una specie di la metretiche tecne, la tecne della misurazione, no? Ci sono cose magari che ora sono piacevoli ma portano dolori dopo, e ci sono cose che adesso magari sono spiacevoli e portano piaceri dopo, e se noi misuriamo i piaceri presenti e i piaceri futuri, ecco, io dico sempre, te stai a Roma, becchi quello che passa con l'ultimo giallo, si mette in mezzo all'incrocio, perché poi qui, su queste cose si vive, si mette in mezzo all'incrocio pensando che lui passa prima, si crea l'ingorgo, non passa più nessuno, lui sarà la prossima vittima della boiata, perché non c'è altro termine per definirla, che ha fatto, e nessuno smetterà mai di farlo, a meno che non ci sia chi mette lì la linea, che se te non arrivi, voi siete molto più civili qui, quindi insomma queste cose non le conosco, magari non ne avete una vera esperienza, ma insomma. Sì, certo, l'educazione civica io penso che comunque appunto Platone ci aiuti molto. Su Popper io ho i miei dubbi, sia come lettore di Platone che come, insomma, per quel che ci racconta. Platone è molto più aperto di quanto sembra. È chiaro che dal modo, come mi sembra che anche lei lasci intendere, no? Dal modo in cui io ho fatto questo velocissimo excursus nel quale a un certo punto stavo per morire, ma insomma dico, è chiaro che sembrano teorie là spiattellate così, ma Platone è di un'apertura somma che penso nessun filosofo ma pochissimi filosofi siano così leggibili su più piani, possano offrire più risposte, possano dare più libertà al lettore di immaginare la sua strada, l'ho detto fin dall'inizio. Quindi la stessa costruzione, quando Platone costruisce appunto la struttura del suo stato, beh, insomma, in fondo sì, può sembrarlo chiusa, ma in fondo è semplicemente un modello che poi non è neanche utopico, forse atopico, non ha luogo e basta, e deve solo ispirare noi nel trovare soluzioni. Anche su questo non ho una vera e propria risposta, se non un po' la mia antipatia per Popper.
Prego, c'è una domanda lì.
Innanzitutto ringrazio anch'io, più una suggestione che una risposta, chiaramente. Sulla conclusione del suo intervento, nel mondo di oggi, anche come si è detto un po' in precedenza, dove tutto è vero, tutto è falso, ha qualche idea su come sarebbe possibile riportare in vita questa carica erotica di passione, di voglia di vivere che c'è in Platone, e di non guardarla come un corpo estraneo, morto, che dà vita magari a noi che l'adoriamo, ma non riusciamo a trasmetterla? Insomma, in breve, come si può cercare la verità, secondo lei, oggi?
Prenderei ancora... C'era un'altra mano, visto male?
Beh, intanto dico due cose. Io penso semplicemente dobbiamo cercarla e credo che la cosa fondamentale sia l'esempio nel cercare incessantemente la verità, tendere incessantemente e criticarsi incessantemente, che è la grandezza del nostro pensiero occidentale. Non smettere mai di fare i conti con noi stessi, non smettere mai di metterci in crisi e rompere le scatole perennemente alle persone con cui abbiamo a che fare, con questa passione, questo desiderio di critica, di crisi. La crisi è qualcosa di buono, ne parliamo sempre male, ma crisi vuol dire decisione, giudizio, bivio, scelta. Ecco.
Hai visto anche tu una mano alzata?
No, sono andato velocissimo perché avevo detto c'era un'altra persona, invece
no,
non
mi
c'è.
Sono sbagliato. No. Concludi pure, ti lascio le
battute. No, io penso che questa invece è una suggestione importante e bella, che è quello in cui io credo non ci siano delle risposte se non il mostrare una tensione. Viviamo tempi in cui la storia, la forza del nostro pensiero occidentale, secondo me, è molto messa da parte. La forza è la crisi, la critica. Pensiero lo mostra chiaramente da Socrate, che fa domande alla critica di Kant. Insomma, crisi è possibilità di scelta, di giudizio, di rimettere sempre in discussione i dogmi, non accettare i dogmi, mettere in discussione ogni verità a cui si arriva. Non smettere mai con grande passione di cercare qualcos'altro, di cercare un'altra risposta. Non smettere mai di criticare. E si parla sempre di crisi in termini negativi. Perché? Perché noi abbiamo quest'idea, crisi. Ecco, io appunto, lui prima diceva io ho un'idea diversa sul Platone antitragico. Sì, no, ho un'idea molto diversa, certo, ma adesso non ne parlo. Però il tragico che ci dice, arriviamo al bivio, crisi. Andiamo di qua o andiamo di là? Il tragico ci dice, dovunque andiamo, soffriremo. Benissimo. Ma questa è una grande risposta di possibilità, perché se ovunque andiamo soffriremo, tanto vale andare. Il dramma è fermarsi al bivio a difendere l'indifendibile. Noi siamo qui in un tempo in cui si difende il bivio, l'indifendibile, si tirano su mura, reticolati che tanto vengono spazzati via dalla natura che tutto porta via, e siamo lì e non si prende. Grazie che stiamo sempre in crisi, perché siamo sempre al bivio. E prendiamola la strada, quello bisogna fare, andare avanti, scegliere, tanto si soffrirà, certo che che l'uomo è l'essere umano è così, si soffrirà, ma almeno abbiamo preso una strada, invece lì, a sparare a quelli che ma ieri ho preso un taxi qui che mi ha portato all'hotel, mi ha detto, li vede questi Glovo, questi rischiano la vita. Io ho detto, ho capito, grazie, chissà perché, sono schiavi. Dico, ah, lei è con loro, e questi, allora noi, io il tassì gli vado contro, poi rischio l'ammazzo. Ma vi rendete conto? Al povero ciclista che sta lì a pedalare tutta la notte per portare quelle schifezze in giro per la città. Che devi dire? Bisogna difendere l'indifendibile. E vabbè, difendilo tu.
Beh, su Platone, antidogmatico, utopista e padre del pensiero critico, concludiamo il nostro incontro e ringraziamo di cuore.
No, grazie a voi, grazie mille.